soltanto un libro che parla di cose importanti, cioè che ha il merito, come Vittorio Monaco ricordava, di rammentare a tutti una stagione che, a dispetto della passione, del dolore con cui è stata vissuta, le stragi, l'esigenza di forte, di riscatto, i lenzuoli, eccetera, eccetera, tristemente, in maniera, devo dire, quasi incredibile, in parte si sta dimenticando, a dispetto del lavoro sulle scuole, a dispetto del popolo di Facebook, a dispetto del popolo delle agende rosse, eccetera. Questo, dicevo, non è soltanto quindi un libro che parla di cose importanti, questo è un bellissimo libro, cioè un bel libro da leggere. È un libro, diceva il professore Puglisi, di storie. Forse questo è un approccio che personalmente a me interessa molto. Io non sono una cronista di giudiziaria, non sono, per intendersi, una giornalista che frequenta il Palazzo di Giustizia ogni giorno, infatti non ho questa consuetudine con il dottor Mignoli, ma sono molto, quando scrivo di mafia, quando ho scritto di mafia, l'ho sempre fatto dalla parte delle vittime e dalla parte di chi queste storie le ha vissute, da protagonisti o da comparse. Proprio la settimana scorsa a Terrasini Don Sciotti di Libera ha radunato più di 400 familiari di vittime innocenti ed è una miniera di storie in parte non scritte, anzi in gran parte non scritte, perché davvero questa è una storia ancora in progress. Vi dicevo, il merito di questo libro principale, secondo me, è quello che davvero è forse uno stratagemma letterario, non so con quanta consapevolezza assunto, cioè quello di raccontare la grande storia attraverso un punto di vista personale e intimo. Cioè forse per un giornalista è straordinaria il privilegio, e questo succede anche al lettore che legge tutto questo, di poter assistere come se fosse una mosca invisibile a incontri, eventi, processi, piccole parentesi significative nel dialogo tra imputato e pubblico ministero che non escono nelle cronache e che sono la cifra di questo libro, cioè il vissuto personale. Io in questo libro, in realtà, per quanto appunto il puzzle sia composito ed è fatto di tanti personaggi, io credo che Falcone Borsellino, che il dottore Ingroia evoca all'inizio e proprio alla fine, rivendicandone il profondo legame, cioè rivendicandone proprio una discendenza, vorrei dire quasi spirituale, oltre che professionale e di impegno, sono davvero forse i protagonisti di questo libro, perché in qualche modo, sia quando si parla di pentiti, sia quando si parla di tradimenti, sia quando si parla di mafia che cambia, ma non è meno minacciosa quando frequenta i salotti piuttosto che quando uccide e fa le stragi, Falcone e Borsellino sono lì. Allora, io, visto che credo che in un libro sia l'autore quello che parla, io volevo leggervi due brevi passaggi che sono la presentazione che Ingroia fa di Falcone e Borsellino, ma non una presentazione astratta, è il momento esatto in cui questo giovane magistrato incontra per la prima volta quelli che sono già due miti della magistratura. E questo, appunto, questa visione delle cose dal di dentro è quella che poi lega tutti i passaggi di questo libro. Questo è Falcone. Falcone era già un magistrato leggendario e lo era in modo particolare agli occhi di un giovane palermitano che aveva studiato in tutte le sue pieghe la monumentale ordinanza sentenza con la quale il Pugli Falcone Borsellino aveva chiuso l'istruttoria del maxi processo. Sentivo crescere l'emozione già avvicinandomi a quell'ufficio, un bunker dentro il bunker. Il Palazzo di Giustizia di Palermo era protetto da blindature e uomini armati. Falcone era serragliato dentro una cassaforte ancora più segreta. Dal piano terra si accedeva attraverso una porticina a una rampa di scale che portava a una piccola ala del palazzo. Qui erano situate le varie stanze dei giudici istruttori e alla fine, in fondo a destra, c'era l'anfratto blindato da dove Falcone guidava l'azione giudiziaria antimafia. Mi trovavo proprio lì, davanti a quel videocitofono, in attesa che Falcone rispondesse. Quegli attimi di silenzio e di attesa mi parvero eterni, ne rimasi preoccupato, pensai per un istante che Falcone mi avesse visto attraverso il video e non riconoscendomi avesse deciso per prudenza di non rispondermi neppure. ma non ebbe il tempo di riflettere sul da farsi, sentì improvvisamente aprirsi il collegamento audio e riconobbi la sua voce che mi invitava ad entrare. Lo scatto elettrico dalla porta blindata mi confermò che stavo per accedere nell'ufficio di Giovanni Falcone. Non avrei potuto mai immaginare che entrato in quella stanza la mia vita sarebbe cambiata. Ancora più brevemente vi leggo Borsellino. Ecco, il nostro primo incontro era avvenuto nel suo ufficio nella procura di Marsala. Presentandomi gli rivolsi queste impacciate parole: procuratore, sono qui per il mio insediamento, quando crede che potrò iniziare a lavorare in questo ufficio? E lui con tono grave, ma qui bisogna limitarlo, so che voi facevate a gara per imitare la sua inflessione. Ma scusa collega, ti sembro forse tanto vecchio da darmi del lei? Seguì una risata piena e fragorosa che ruppe il ghiaccio e rivelò una parte a me nascosta di quell'uomo mite. Era un giudice, ma era soprattutto un uomo allegro. E questa sua allegria, mi piace ricordare, è proprio di recente. Manfredi Borsellino, uno dei figli, ha ricordato che nel momento estremo del saluto, quando la sorella va in cava mortuaria e appunto lui è straziato da questa bomba, racconta ai familiari che comunque questo sorriso era l'ultima cosa che gli è rimasta sul viso. Ecco, questo per dirvi che con questo non voglio dire che questo libro sia una raccolta di aneddoti o di soltanto di colore. È un libro che ha un impianto importante, che racconta appunto la storia del pentitismo attraverso i suoi protagonisti, che non evita neanche le vicende più delicate come quella di Canale e di Ciuro, che per intenderci era il maresciallo e il tenente, che furono stretti collaboratori di Borsellino e anche del dottore Ingroia, poi coinvolti in processi di mafia con diversi esiti, uno assolto e l'altro condannato, in primo e in secondo grado, se non sbaglio. È un libro che quindi racconta davvero un pezzo di storia e lo fa attraverso gli occhi di un protagonista. E c'è però l'ultimo pezzettino che volevo leggervi, perché quello che dicevamo con il mio collega Franco Nuccio venendo qui, che questo libro riesce a mettere insieme coerentemente temi molto importanti, ponderosi, dolorosi, eccetera, e anche dei racconti che sono perfino divertenti. Cioè in questo libro si riesce anche a ridere, a sorridere, e credo che personalmente la cosa che a me ha fatto più ridere è stato il racconto il giorno è quello tremendo, è l'Apocalisse, siamo l'11 settembre, il famoso 11 settembre, il dottor Ingroia è a Boston perché sta interrogando Marino Mannoia mentre succede l'incredibile. E allora, mentre eravate lì, vi chiama un uomo, il capoccia della sicurezza americana, dicendo: vieni, sta succedendo una cosa terribile, vieni a vedere che cosa succede. Su questo monitor ci sono le torri gemelle che si stanno sbriciolando, e quindi l'ordine da dare a tutti è quello di lasciare immediatamente tutti gli uffici pubblici americani, perché non si sa che cosa potrebbe ancora accadere. Il fatto è che, diciamo, in questo, in anglofonia, noi italiani non è mai il nostro forte, per cui bisogna parlare con questo signore, con questo capo della sicurezza, e capire esattamente che cosa fare. In un breve briefing si decide che il dottor Ingroia è la persona più adatta a questo colloquio, però anche il suo inglese non è perfetto, poi naturalmente nella concitazione di quei momenti. E allora non vi dico, forse l'avrete già capito alla fine, l'interprete chi lo fa, comunque vi leggo questo breve passaggio. Ci dice, quest'uomo dice che tutti i palazzi federali costituivano potenziali obiettivi, quindi anche il nostro, che l'ordine di evacuare i palazzi federali riguardava anche il nostro, eravamo gli ultimi rimasti in quel palazzo, noi e lui, che perciò a quel punto non capivo più, non riuscivo a capire il suo inglese, non capivo se mi stava dicendo che potevamo o non potevamo più restare in quel palazzo, se potevamo o non potevamo più proseguire l'interrogatorio. Gli ripetei infinite volte la domanda: could you repeat please? La prima, la seconda, la terza volta, ma l'omaccione mi rispondeva sempre nello stesso modo: you stay here. Il problema è che non capivo se mi diceva you can stay here oppure you can't stay here, la differenza non è poca. So che Max, il mio insegnante di inglese, mi avrebbe ucciso, ma non riuscivo proprio a capire se diceva potete o non potete. L'omaccione sembrava spazientirsi. Quando non capisci un'espressione straniera, hai sempre l'impressione che il tuo interlocutore si spazientisca e forse non è un'impressione sbagliata. Niente da fare. Alla fine mi arresi, mi ascicai un po' imbarazzato, un sorry, I don't understand, please, just a moment, e tornai nella saletta dell'interrogatorio per chiedere soccorso. A chi? A Francesco Merlo, ma noi ovviamente. L'unico che poteva fungere da interprete, dall'americano al siculo, magari, ma in modo efficace. Così fu e così seppi che il poliziotto voleva dirci che potevamo restare, you can't stay here, ripeteva, purché fosse chiaro, aggiunse che lo facevamo sotto la nostra responsabilità, eccetera, eccetera. Questo quadretto, in realtà, non è soltanto un bozzetto, questo quadretto serve a raccontare quelle che sono le relazioni che noi probabilmente da lì fuori immaginiamo monolitiche, sempre di confronto frontale, duro, tra un magistrato e un pentito. Cioè, posto ovviamente, il nostro autore non fa che ricordarci di quelli che sono le rispettive trincee, ecco, se questo vogliamo chiamarlo, i rispettivi ambiti che non si superano, tutto questo non toglie nulla al rispetto e a volte anche quando si condividono probabilmente tanti giorni e tanti momenti insieme, anche a delle momenti eccezionali, a queste straordinarie cose che probabilmente da fuori non ci aspettiamo. Chiudo l'ultima cosa e poi, altrimenti altro che 7:30, ma davvero c'è da una miniera di racconti questo. Questo stesso rapporto che immaginiamo, dicevo, probabilmente incardinato, incasellato sempre in una rigidità assolutamente inscalfibile, a volte si instaura anche tra magistrato e imputato. E qui c'è un'altra storia molto divertente, su cui io veramente, mentre leggevo, dicevo però perché dopo siamo invece al processo dell'Utri. Questo racconto, tra l'altro, arriva dopo un altro spassosissimo e agghiacciante racconto della trasferta del tribunale a Palazzo Chigi per sentire Berlusconi. Berlusconi si avvale della facoltà di non rispondere, ma lo piazza in fondo a un tavolo che è lungo 25 metri, per cui il dottor Ingroia deve quasi urlare per farsi sentire. Ci sono schiere di avvocati e di giudici tra lui e Berlusconi. Tenta di fare una sorta di appello alla coscienza civile, che invece cade nel vuoto, ma insomma non vi voglio raccontare tutto. Chiudo davvero con questo racconto invece dell'Utri. E in realtà invece non era stato facile questo rapporto, cioè dell'Utri arrivava, non salutava neanche, salutava gli avvocati, il giudice, non salutava neanche la pubblica accusa. Finché a un certo punto, devo dire con grande sprezzo del pericolo, il dottor Ingroia gli dice: sa, a volte penso che tutto sommato lei e il suo principale non avete poi tanto torto. In effetti un certo accanimento da parte di noi pubblici ministeri di Palermo nei vostri confronti c'è. Gelo, mi guarda interrogativo, ha smesso di sorridere, si chiede dove voglio andare a parare. Continuo a scherzare e finalmente mi decido a fare le prime ammissioni. Lo guardo serio e gli dico: sì, in effetti a pensarci bene un qualche accanimento da parte nostra c'è. La questione è di che accanimento stiamo parlando. Pausa. E aggiungo: di cosa crede stia parlando? Non è accanimento politico il nostro, sportivo, è accanimento sportivo. Non lo sa che io e il collega Bozzo siamo tutti e due interisti? Vabbè, niente di speciale, una battuta da tifoso. Dell'Utri mi guarda, diventa serio, l'aria prenatalizia svanisce, ribatte con una sola parola: puro, imperfetta sonorità dell'unità. Come dire, anche questo, non solo tutto il resto, ma anche interista.